Radio 85.
Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera, il punto sul territorio, la guerra degli alberi, al meglio il caso alberi a Francavilla, e ospitiamo qui due componenti della neonata associazione Ucronia, Alessandra La Tartara e Sara Milone. La prima è stata anche assessore al comune di Francavilla Fontana, l'altra invece consigliere comunale. Allora, io voglio iniziare con quello che è successo, diciamo, fare un po' la sintesi. Praticamente il comune ha deciso di togliere gli alberi di leccio attorno al castello. Ragione di viabilità, di sicurezza, ma anche di tutela dei beni storici. Questa è appunto la spiegazione che è stata fornita dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello De Nuzzo. Più di qualcuno ha storto il naso alla notizia del taglio, poi ci sono state anche prese di posizione da parte di Lega Ambiente e anche di Croni e di altre associazioni. Si tratta, ecco, di lavori pensati per consentire la fruizione degli spazi pubblici, a cominciare dai marciapiedi che costeggiano il Castello Imperiali. Gli interventi del PEBA, ha spiegato il sindaco Antonello De Nuzzo, interessano l'intera collettività perché, oltre a rendere accessibili gli spazi pubblici, risolvono anche criticità particolarmente sentite dalla cittadinanza. Il PEBA è uno strumento inclusivo e come tale è portatore di valore aggiunto per tutti. L'amministrazione comunale ha anche avviato la gara per quanto riguarda i primi interventi previsti anche lungo Corso Umberto. Poi c'è anche una relazione tecnica dello studio tecnico a Newsday, il dottore Giuseppe Newsday, un agronomo che appunto ha relazionato su quella che è la situazione dei lecci anche ammalorati lungo Corso Umberto, una relazione tecnica che si compone di una quarantina di pagine. Sul caso è stata anche investita la soprintendenza archeologica a Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, che con una nota che risale al febbraio scorso dice praticamente si autorizza la nuova basolatura, ma dice in merito all'eliminazione dei lecci esistenti davanti alla facciata laterale del castello e la sostituzione con arbusti, in merito di arbusti, insomma, anche fioriere in ghisa, dice, al fine di garantire una giusta compensazione del verde, si valuta favorevolmente la soluzione di collocare gli alberi alle estremità e le fioriere nella parte centrale, incrementando eventualmente il numero di alberature proposte. Ovviamente diciamo, tutto ciò deve essere portato anche alla valutazione della soprintendenza, e nel corso dell'operazione di svelimento dei basoli, dell'operazione, insomma, di scavo di rimozione degli alberi, dovrà essere predisposta anche la sorveglianza archeologica. Questo è il punto della situazione. Lega Ambiente è intervenuta anche sull'argomento con gli esponenti del circolo Piaroa, che intervenendo appunto a proposito della situazione, hanno detto, dice, ci sono però delle situazioni alternative per quanto riguarda gli alberi proprio della zona antistante il Castello Imperiali, e loro propongono, diciamo, alcune soluzioni. Intanto sta per partire o è già partita la petizione popolare presso la sede dell'associazione Croni, e do subito la parola a Sara Milone perché, prima di entrare nel merito, sei d'accordo con gli alberi? Linea di principio. No, il microfono può rimanere lì, più vicino.
Buonasera direttore, quali avranno il piacere di ascoltarci. Allora, la sua domanda è se siamo d'accordo con gli alberi. Qualche giorno fa ho letto, ho ascoltato sui vari canali social un commento che mi è piaciuto moltissimo, il cui commento recitava: gli alberi non vedono, sentono ma non votano, e quindi conseguentemente io ritengo che gli alberi in questo momento, non avendo la possibilità di essere investiti di una discussione, vadano necessariamente tutelati. Questa è la mia idea, la mia posizione.
Allora, questa è la posizione, diciamo, come cittadina soprattutto. La stessa domanda per quanto riguarda, diciamo, la natura, gli alberi. Beh, il verde fa bene alla salute, fa bene anche all'umore, lo chiedo alla Tartara.
Beh, è ovvio, insomma, altrimenti non ci saremmo comunque neanche
neanche messe a fare questa petizione che è sentita, che non passi per una provocazione politica, perché questo non è.
Vabbè, questa è la petizione, parleremo.
Ecco, la petizione è partita perché all'interno dell'associazione, ma anche all'interno di ognuno di noi, c'è una sensibilità che è tutta propria. Io ascolto ancora, sento dire ancora che gli alberi sono un problema, quando in realtà poi ai nostri figli, ai nostri ragazzi, anche grazie all'educazione civica, insegniamo che la natura è un bene comune e va comunque rispettata, ma soprattutto tutelata. In questo caso specifico va assolutamente tutelata, considerando anche che Francavilla Fontana non mi pare sia tutto questo gran polmone verde se guardiamo l'assetto urbanistico. Quindi se abbiamo degli alberi di quella portata, di quegli anni, io veramente faccio fatica a credere che qualcuno possa andarli addirittura a tagliare, cioè è come uccidere un essere vivente, insomma.
Allora, siccome non c'è in questo momento la controparte, allora il sindaco proprio qualche giorno fa, incontrando alcune scolaresche lì al Castello Imperiali, ha detto, dice, io ascolto tutti e poi decido, qualche volta lasciando scontenti quelli che la pensano in maniera diversa. L'alternativa è non fare niente per non scontentare nessuno, ma in questo caso i cittadini avrebbero dovuto scegliere una persona diversa.
Terribile.
Sì. Vorrei anche evitare di commentare, perché sono imbarazzata per il nostro sindaco. No. Il sindaco, come l'amministrazione, dice,
uno deve prendere la decisione.
Ma non è questione di decisioni, e non la facciamo passare come una questione prettamente legata al PEBA, perché noi nella petizione abbiamo anche dato una probabile soluzione che secondo me costerebbe anche meno, perché
io
ho letto anche la relazione dell'agronomo, cioè è un intervento imponente. Però dire si sarebbero potuti scegliere un altro sindaco mi pare veramente... cioè sono imbarazzata per lui davvero, perché loro si ritrovano ad amministrare il bene comune. Amministrare un bene comune, lo dice la parola stessa, non significa io prendo decisioni anche contro ciò che voi pensate. È per quello che noi abbiamo lanciato la petizione e io spero di raccogliere quante più firme possibili, proprio perché poi le presenteremo al sindaco, che avrà tempo 45 giorni per risponderci o addirittura sentirci.
Vabbè,
insomma.
Allora, mo chiedo adesso a Sara Milone. Sì, sei stata mai a Verona a vedere il balcone famoso di Giulietta?
Sì, sono stata a Verona.
In viaggio di nozze, non so, in viaggio.
No, non sono stata in viaggio di nozze, sono stata in viaggio con la mia famiglia a Verona, conosco quel balcone. Mi dispiace molto, tra l'altro, che quella bellissima loggia che impreziosisce il nostro...
Il sindaco l'ha fotografato, no? Dicendo che il nostro diventerà più bello di quello di Romeo e Giulietta.
Sì, certamente, voglio dire, è bello avere pareri diversi, soprattutto mi dispiace moltissimo confondere le storie. Io invece l'ho ribattezzato il balcone degli Imperiali.
Ecco, col balcone degli Imperiali ci prendiamo un attimo, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari.
Radio 85.
Allora, dicevamo del balcone più famoso d'Italia che si trova a Verona. Il sindaco, anche qui sulla sua pagina Facebook, nel pubblicare i due balconi, testualmente scrive: quello in alto è il balcone più famoso, fotografato e ammirato al mondo, dai tempi di Giulietta e Romeo, si trova a Verona. Quello in basso si trova a Francavilla Fontana e ha tutte le carte in regola per scalzare l'altro in classifica, ma è nascosto agli sguardi.
A me francamente dispiace che il sindaco De Nuzzo passi alla storia come il sindaco che ha abbattuto gli alberi che circoscrivono Castello Imperiale. Mi dispiace personalmente per lui, perché non credo che questa scelta del tutto impropria che ha deciso di portare avanti, tra l'altro riprendo quello che dicevi tu prima, direttore, le scelte, sia pure impopolari, bisogna pur prenderle. Io non le condivido. E la cosa, diciamo, che più disturba...
Questo fa parte anche della democrazia.
Ma no? La cosa che più mi disturba è che mi pare di aver compreso, e qualcuno mi smentisca se ho compreso male, è che il sindaco ha detto non ci sono soluzioni diverse da quelle che io ho già interpretato. Quindi a questo punto io mi chiedo da cittadina che senso ha continuare a incalzare un dibattito con un muro di gomma che non ha neanche la volontà di ascoltare. È gravissimo, è molto grave dal punto di vista democratico, perché io speravo e mi piacerebbe, insomma, avere un sindaco anche di vedute diverse, ma con il quale poter interagire, con il quale poter scambiare delle prospettive, delle vedute, delle declinazioni. In questo caso io ascolto e vedo una chiusura totalitaria,
allora,
di questo
chiusura
mi
totalitaria
molto.
Alessandra diceva, sintetizzo Sara Milone, dice il sindaco va avanti per la sua strada, quindi apriamo dei dibattiti inutili, ma come esponente politico, diciamo, comunque è stato assessore eccetera, ma in questa vicenda legata agli alberi, sì, alberi no, alberi da tagliare, da eliminare, comunque da sostituire con altre essenze arboree, vede il sindaco, diciamo, la sua maggioranza, che dice, diciamo, quella che sostiene l'amministrazione De Nuzzo, perché qui a parlare è De Nuzzo sempre, e qualche volta anche l'assessore Sergio Tatrano, ma loro vanno avanti per la loro strada, poi censurabile, non censurabile, criticabile, ma il resto della maggioranza?
E chi lo può sapere? E chi lo sa? Questo è un consiglio comunale che, permettetemi, è completamente assente. Anche su queste decisioni, se la maggioranza fosse stata d'accordo, io
qui abbiamo,
mi sarei
ricordiamo
aspettata.
A chi ci ascolta attraverso la radio e chi ci seguirà in differita attraverso Antenna Sud Extra, che a guidare questa maggioranza variegata ci sono tre forze politiche civiche di maggioranza, poi c'è Direzione Francavilla, quindi voglio dire, e ci sono anche il Movimento 5 Stelle che appoggia con l'entrata, la new entry dell'assessore Ricchiuti. Quindi,
che ancora attendiamo di sapere
vabbè,
che fa e dove
anche.
Sta. No, vabbè. Ma lo attendono loro, no, ma lo attendiamo anche noi, considerando vabbè. Che le risorse sono pubbliche. Vabbè, ma questo poi facciamo un'altra puntata. Vabbè, sulla... Non lo so, direttore, cosa pensa questa maggioranza, francamente. Si sono esposti,
penso
come ben ha detto.
Penso che sia d'accordo col sindaco, no?
Ma forse sì, forse no, forse se non lo è, evita di parlare, perché all'opinione pubblica non dobbiamo mica uscire con una spaccatura grande quanto la cupola della Chiesa Madre e far vedere che magari qualcuno non è d'accordo. A me sarebbe molto interessato il parere di un consigliere, Fabio Montefiore, che faceva parte di un'associazione Fare Verde, che non lo so se ancora c'è, non c'è questa associazione, però io li vedevo molto quando eravamo noi in amministrazione, molto
attenti. Chiedo scusa anche per far
tema.
Capire chi ci ascolta da qua, Fabio Montefiore faceva parte o fa parte
no, non lo so,
Fare
di questa associazione Fare Verde,
però è
un consigliere
comunale,
certo, sì. Perché quando ero
in commissione, se non sbaglio anche.
Forse, non lo so. Quando ero io assessore ricordo questo svilimento della tutela del patrimonio, la tutela del verde, il verde che non si tagliava, la spazzatura in ogni ove, in ogni dove. Erano molto molto attivi. Parte di queste persone oggi amministrano, parte di queste persone sono maggioranza in un consiglio comunale. E quindi sì, mi piacerebbe ascoltare anche loro, però ad oggi non l'abbiamo ancora fatto, probabilmente perché anche loro sanno che è un muro di gomma, probabilmente questo, però mi sarei aspettata, o forse spero che arrivi nelle prossime ore, anche un dialogo no, più sereno anche con l'assessore proponente, che è l'assessore Tatarano, magari.
Vabbè,
quando
ci sarà
riporteremo
anche un dibattito, ci sarà il dibattito,
quando riporteremo
il confronto
le
con
no, ma mi piacerebbe
che non si sottrae il confronto.
No, ma lui, no, ma ci mancherebbe pure. Ma io
salutiamo.
Il confronto lo vorrei, cioè che lui lo avesse non con Alessandra, con Sara, con la società, con i cittadini. Noi ieri abbiamo tenuto aperta la sede un'oretta, abbiamo raccolto una valanga di firme. Stasera ci sarà di nuovo l'apertura.
Ecco, adesso parliamo della petizione, così facciamo capire come
perfetto.
E quando. Sara, c'è un problema però, lo ha detto anche il sindaco, è scritto anche nelle delibere, nelle determine, eccetera. Ci sono alberi che ovviamente sono malati.
Sono
alberi
cariati.
Cariati, vuol dire quello che sia.
Così
comunque,
scrive il dottor Agnus
Dei. Il dottore Agnus Dei dice che sono piante che presentano condizioni fitosanitarie e vegetative piuttosto critiche. Allora, con queste piante, perché ci sono quelle sane che li possiamo togliere e quindi mettere in un'altra parte, magari in maniera, crescono magari in maniera rigogliosa. Poi c'è il discorso, ma questo lo affrontiamo dopo, per quanto riguarda le barriere architettoniche. Ci sono anche delle foto pure belle che ritraggono sia Corso Umberto e sia il Castello Imperiale, ma sono immagini molto datate, senza diciamo gli alberi. Allora, gli alberi, alcuni sono proprio condizioni disastrose. Come facciamo a risolvere questo problema?
Allora, proviamo a fare un attimo sintesi. Gli alberi della discordia, chiamiamoli così, vabbè. Sono 9. E due sono le piante, quindi all'estremità, all'inizio e alla fine, che dalla perizia si vince essere cariati, cioè hanno delle problematiche. Questi alberi, sempre dalla perizia si evince, che probabilmente sarebbero gli unici due elementi in realtà che potrebbero e dovrebbero essere sostituiti, perché oramai, diciamo, ammalati in maniera irreversibile. Gli altri 7, che coprono il loggiato degli imperiali, secondo la richiesta fatta dall'amministrazione all'agronomo, perché io una cosa vorrei dire in maniera molto chiara: quello che l'amministrazione ha chiesto all'agronomo non è una richiesta di parere in merito alla possibilità di fare qualcosa di diverso dal tagliare completamente gli alberi. È sottile la richiesta. La richiesta è stata precisa. L'amministrazione, già con una delibera dell'ottobre del 2021, in realtà con la 332, perché insomma ho studiato, aveva già richiesto, aveva già deciso. È chiaro? Quindi di conseguenza il parere è arrivato, diciamo, a postumi da parte dell'agronomo, è una richiesta che a monte aveva già una scelta precisa dal punto di vista politico. Allora, torniamo a noi. Tolte quelle due piante che hanno questi problemi, le altre sette piante che coprono il loggiato degli imperiali, l'agronomo dice si possono anche prendere con degli, diciamo, degli sborsi di spesa particolarmente importanti, e anche con degli accorgimenti di natura agraria molto invasiva, perché diciamo, ho compreso leggendo e documentandomi che riuscire a prendere quelle piante, quegli alberi
con quelle radici,
con quelle radici, con quegli anni, nella situazione in cui si trovano, prenderli, spostarli e pensare che questi alberi possano godere di miglior vita altrove, da quello che mi sembra di comprendere, significa un suicidio assistito. Quindi conseguentemente che cosa succede? Succede che probabilmente quegli alberi andrebbero semplicemente falciati, andrebbero semplicemente aiutati, andrebbero semplicemente, diciamo, fatte tutte quelle pratiche.
Cioè, altrimenti servirebbero come caminetto, come esatto, legna per il caminetto del nostro,
cioè,
Maurizio.
Ecco, io non voglio che passi questo messaggio. Cioè, se noi pigliamo queste piante con tutti i sacri crismi, le prendiamo e le spostiamo altrove, gli alberi vivono. Non è vero, assolutamente non è vero, perché mi hanno anche spiegato gli esperti del settore che le eradicazioni di queste piante non hanno una superficialità particolarmente in alto, scendono giù, e benché quella parte di marciapiede insista con delle, diciamo, ci sono delle sconnessioni, è chiaro, mi diceva il perito, è normale che sia così, perché sono delle piante le quali non sono mai state date delle cure ad hoc. Se invece si pensasse che quelle piante possono essere salvate, come possono essere salvate, è chiaro che vanno aiutate, vanno curate esattamente come si cura qualsiasi altra pianta che non gode di ottima salute.
Alessandra, oltre al problema qua degli alberi ammalati o quelli che si possono salvare o al suicidio assistito magari come legna per il caminetto del nostro Maurizio, c'è un altro problema. È innegabile il fatto che su quella parte di marciapiede dove si affaccia il balcone degli imperiali, e lì ovviamente i disabili, coloro i quali hanno difficoltà motorie, da anni non possono, diciamo,
solo
transitare.
Là non possono transitare, vabbè, poi cioè, ne arriva, solo là non possono transitare, no? Perché abbiamo delle rampe per disabili che sono veramente fatte ad hoc per i disabili. Ce n'è una su Piazza Monumento che è fantastica, neanche io a piedi la farei mai quella rampa, perché sono sicura che mi spezzerei tutte e due le gambe. Comunque, poi ci arriviamo, dobbiamo parlare di via Regina Elena, vogliamo parlare di Corso Umberto, parliamo di tutto. Comunque, ci atteniamo a quella che è la puntata. Allora, tanto per cominciare, i marciapiedi sono divelti non soltanto dalle radici, ma perché sono forse 40 anni che non si mette mano a quel marciapiede. Tanto è vero che tutto intorno all'albero,
40 anni, hai detto.
Ma secondo me forse un po' di più anche. Ecco, mi sono tenuta bassa 40 anni. Insomma, quindi il marciapiede non è che è divelto per colpa delle radici degli alberi, perché non sono dei pini. Ecco, seconda cosa. Noi abbiamo anche riportato nella petizione una cosa semplicissima, che non è complicata. Cioè? Tanto il marciapiede dovete rifarlo. Passi per i due alberi che sono, secondo anche il perito,
malato.
Io per
far capire, chiedi a Francheville, stiamo parlando del marciapiede di fronte all'edicola.
Di fronte all'edicola, ecco, di fronte alla posta. Se lei ricorda, direttore, proprio adiacente a quel marciapiede ci sono degli stalli per le auto. Ora, autorizzati o non autorizzati, le auto ci sono sempre lì. Basterebbe, senza neanche restringere la carreggiata, attenzione, basterebbe allargare il marciapiede e fare lì una passerella, una per i disabili. ma non solo per i disabili, anche per noi, perché quel marciapiede, così come sta combinato, è insidioso anche per le persone
Maurizio
che non sono
passeggino,
ma no, ma anche per noi che non siamo diversamente abili, sono insidiosi perché ormai sono saltati via i marciapiedi, la aiuola dell'albero è comunque è più là, cioè, non è questione, non è problema dell'albero. L'albero non è pericoloso perché sta passando nell'opinione pubblica che gli alberi sono pericolosi. Gli alberi non sono pericolosi. Ripeto, non sono pini che tendono a cadere giù soli perché hanno queste radici che sono tutte in superficie. Sono alberi che hanno bisogno di cure. Anzi, ho letto un articolo che ha pubblicato il dottor, che ha condiviso su Facebook il dottor Romano, in Francia addirittura si sta pensando di allargare proprio lì dove ci sono, di togliere l'asfalto intorno agli alberi, proprio per far drenare più acqua, proprio per dare più vita agli alberi e dare più ossigeno a noi.
Ecco, tant'è che Antonio Romano, su Facebook intervenendo, dice, ribattendo al sindaco, in tutte le città del mondo gli alberi si mettono a dimora, non si spiantano, magari si curano, non si capitozzano, causando poi sofferenza e morte delle piante.
Ma lei, direttore, la immagina col caldo che noi in genere abbiamo ad agosto farsi Corso Umberto senza alberi? Cioè, io sfido chiunque cittadino a pensare quel corso senza alberi, o peggio mi sento, con quelle specie di siepi di arbusti che sono stati richiamati sono stati menzionati sia dall'agronomo che dalla soprintendenza, questi arbusti messi nelle fioriere. Ma lei immagina le fioriere se non vengono curate, così come non viene curato tutto il resto di questa città?
Una volta abbiamo
cosa
messo
dei
fiorellini lì sul viale.
E quanto campano? Perché hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di un giardiniere, hanno bisogno di cure. Allora stiamo a spiantare alberi che stanno lì per i fatti loro e che comunque chiedono soltanto tutela e cura, però ci andiamo a piazzare delle aiuole che non andrà a curare nessuno, perché noi li sappiamo i problemi dei bilanci comunali.
Quindi mi pare di capire che la petizione sposa, diciamo, quello che poi in sostanza anche il Circolo Legambiente ha detto, dice ampliamo quell'area destinata agli utenti deboli, leggo testualmente, mediante l'ampliamento del marciapiede o eventualmente mediante il restringimento dell'area destinata ai veicoli con l'opposizione di paletti metallici rimovibili in caso di necessità.
Ma non è neanche necessario, basta togliere che 5 macchine ci vanno là, che mi pare che ci sia anche un divieto di sosta ora, non ricordo bene. Ma non c'è neanche bisogno di restringere la carreggiata, cioè non è una roba così ovvia che veramente faccio fatica. La mia impressione è che si stia facendo passare tutto questo attraverso il PEBA, per non essere invece messi sotto schiaffone dell'opinione pubblica, facendola passare per quella che è una scelta politica. Sono scelte politiche perché gli alberi stanno bene
politica
lì dove stanno.
O scelta del sindaco?
Beh, io quando dico sindaco, guarda, in questo caso io credo che il sindaco abbracci la causa dell'assessore. Io credo che sia più una cosa dell'assessore, però ecco, poco importa, insomma, sono amministratori, lo stanno decidendo loro.
Allora, la petizione, vogliamo parlare di questa petizione, che cosa dice testualmente la petizione, cosa i cittadini devono firmare, insomma. Che cosa vanno a firmare?
Andranno a firmare la possibilità che è stata data dal nostro statuto di raccogliere, se non vado errata, Alessandra,
certo Tatarano.
Voluta tra l'altro dall'attuale assessore Tatarano, è vero, verissimo, gli strumenti
quando noi eravamo maggioranza,
lo ricordo perfettamente.
Un mood.
È vero, è stato tra l'altro uno dei relatori della.
Sì.
Lo ricordo perché c'ero in consiglio. Tra gli strumenti partecipativi democratici che ha questa città vi è la possibilità che viene data ai cittadini con un numero di firme che è conclamato in 500, se non vado errata, Alessandra correggimi se sbaglio, la possibilità di richiedere all'attuale amministrazione
50 firme.
Una
50,
forse ne abbiamo raccolte 500
per la delibera,
ecco,
sono.
Perché scusa, perdona, la possibilità che viene data di richiedere all'amministrazione, quindi alla maggioranza, un ravvedimento, che significa che dal punto di vista, diciamo, come dire, prettamente popolare, è quel sentimento, quel sentito comune per far comprendere ad un'amministrazione che amministra qual è il polso della situazione in merito ad un argomento. Perché un argomento così importante, probabilmente per alcuni poteva essere, diciamo, poteva passare sotto banco, ma in realtà così non è stato, perché evidentemente è molto sentito. Grazie a questi strumenti si riesce a far comprendere ad un'amministrazione, ad una maggioranza, che non è vero che tutto quello che viene predisposto da un'amministrazione che amministra tout court va fatto. Al contrario, se ci sono degli strumenti come quelli che vengono predisposti all'interno dello statuto, evidentemente ci sono dei cittadini che vorrebbero delle alternative rispetto a quelle che sono le decisioni prese.
Mi fai tornare in mente quando, credo fine anni 80.
Ero appena nata, direttore.
Tu eri appena nata. Non so, Maurizio vuole essere a ride. Vabbè, comunque, non chiedo l'età Alessandra. Non
uguale.
È uguale.
Più o meno. Non ero appena nata, vabbè, piccola. Vabbè.
Fine anni 80, inizi anni 90, Francavilla si stava costruendo, si stava ampliando. Avevamo chiuso la vecchia discarica e stavamo aprendo la nuova discarica, quella di via San Vito.
Sì, chiaro.
Ebbene, lì furono raccolte, non 50, 500, 5.000 firme. La discarica la si realizzò lo stesso.
Sì.
All'epoca c'era un'altra amministrazione, un altro colore politico. Quindi voi pensate, immaginate che con questa petizione la sensibilità si tocchi?
No, io sono prettamente convinta che la sensibilità del cittadino vada statuita all'interno di una petizione.
Poi
che dall'altra parte ci sia una conversazione che possa diventare
perché
un dialogo.
Perché il sindaco ha risposto.
No, ha già detto. Il sindaco ha già detto. Cioè, voglio dire, sappiamo leggere le cose. Quindi io ho compreso perfettamente qual è stata la risposta del sindaco. Il sindaco è stato molto chiaro. Voi fate quello che volete, prendete tutte le firme che volete, io ho già deciso, e quegli alberi da lì saranno tolti. Ed è un modo di interpretare il proprio ruolo che dal sindaco Denuzzo io non mi aspettavo, devo essere molto onesta, perché speravo.
Mi ricorda il sindaco Cito, Giancarlo Cito, negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, iniziò a ripulire la città di Taranto, c'era di tutto.
E
lui faceva il sindaco sceriffo, si metteva proprio lì a dirigere, ad allontanare i drogati, le prostitute.
È un po' diverso però, perché diciamo che il Francavilla non ha necessità di un sindaco sceriffo. Francavilla ha necessità di un sindaco che possa ascoltare quelle che sono le richieste eventualmente anche diverse rispetto a quella di una scelta politica. È proprio, diciamo che su questo sono molto ferrata in questo, da questo punto di vista, perché va bene tutto, le scelte sono scelte in quanto tali, nel senso che possono essere in un modo, possono essere diciamo decise in un modo piuttosto che in un altro, ma quando si amministra una città si ha l'obbligo ed il dovere di ascoltare anche coloro i quali non ritengono avere il tuo parere. E in questo caso, proprio in questo caso specifico, a me dispiace molto che il sindaco abbia preso questa posizione tout court, perché un argomento così.
Tra l'altro l'ha preso nel rush finale del suo mandato.
Nel rush finale, uno. E due, la cosa che inizia un po' a disturbarmi, ma oramai anche questo è rientrato nel sentimento comune della città, dei cittadini, è che non debba passare, e questo oramai lo sanno un po' tutti, non debba passare questa scelta come una scelta obbligata perché il PEBA ce lo impone. Assolutamente no.
E noi siamo quelli che sono insensibili.
Ma assolutamente no, perché una scelta di questo genere, diceva bene Alessandra poc'anzi, è una scelta prettamente, squisitamente di natura politica.
Allora, lì nella regia, una breve pausa, torneremo in diretta.
Radio 85.
Allora, torno nuovamente in diretta, intanto gli ospiti in studio, Alessandra La Tartara e Sara Milone dell'Associazione Ucronia, c'è in corso una petizione popolare per quanto riguarda la raccolta firme. Sono state sollevate diverse polemiche, abbiamo anche visto qual è la posizione dell'Associazione Comunale, e intanto abbiamo in linea, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il dottore Giuseppe Agnusdei, l'agronomo, colui il quale appunto ha consegnato al Comune una relazione tecnica di 40 pagine. Intanto buon pomeriggio, dottore.
Buon pomeriggio, salve.
Allora, nella relazione di 40 pagine, non l'ho letta tutta, ma quantomeno il contenuto è quello che il Comune le ha chiesto, cioè in merito alla possibile compensazione del verde a seguito della previste eliminazioni di lecci che sono ammalorati lungo Corso Umberto. Ma questi alberi cariati, diciamo, due sono quelli proprio irreversibili, che ormai non si può fare più nulla. Beh, gli altri sette ci potrebbe essere, ma con costi abbastanza, ma anche con intervento tecnico abbastanza, diciamo, importante. Ecco, qual è la situazione che lei ha visto, perché poi ha condotto anche delle ricerche storiche e fotografiche in merito alla presenza di queste essenze nella zona di Corso Umberto e nella zona attorno al castello. Sintetizziamo.
Sì, allora,
ecco.
le piante di cui lei sta parlando sono le piante che si trovano proprio sotto al balcone del castello.
Sì.
Sono 9 piante, praticamente quelle che che presentano dei sintomi di carie, come lei ha detto, sono la prima e l'ultima pianta della fila.
Sì.
Mentre, così come ho scritto nella relazione, le altre piante, le 7 che stanno al centro, non mostrano alcun sintomo.
Sì.
Ecco, io poi mi è stato chiesto di fare un controllo sulle altre piante su Corso Umberto, e lì la situazione è più delicata perché adesso, diciamo, abbiamo fatto fare degli interventi e hanno rimosso tutte le parti secche.
Sì.
Però fino al mese scorso era evidente a tutti che molte piante presentavano disseccamenti abbastanza estesi.
Sì.
Presentavano. Negli ultimi anni sono seccate molte piante, alcune anche repentinamente da un anno all'altro. Tant'è che se andate su Corso Umberto si notano sui marciapiedi tutte le ceppaglie che sono rimaste.
Sì.
No? C'è tutta la base dei fusti delle piante che hanno tolto. Purtroppo, ripeto, c'è questo problema della carie e sì, molte altre ne seccheranno sia su Corso Umberto che in altre zone di Francavilla dove ci sono questi lecci. Per esempio alle spalle della posta, dove c'è l'ingresso degli uffici del sì, comune, là ci sono anche altre piante dove purtroppo all'interno sono piene di carie. Tanti, io pure ho fatto delle foto dove ho evidenziato decine e decine di carpofori, che sono probabilmente le reste dei funghi che escono dal tronco, okay, che evidenziano la presenza della carie all'interno delle piante.
Ecco, dottore, la fermo un attimo, giusto per sì, far capire chi ci ascolta, magari io sono pure un profano della materia,
sì,
però queste piante, mo al di là delle polemiche, al di là di quella che è la posizione politica, ovviamente ognuno dice la sua, ma queste piante in passato, se fossero state curate,
guardi, purtroppo
adesso non voglio dare carie, responsabilità,
no, no, le spiego, una volta che la carie entra all'interno della pianta, no?
Sì.
La carie è un fungo che entra nella pianta e, diciamo in maniera molto elementare, mangia il legno.
Sì.
Ok?
Sì.
Quindi se la carie si è diffusa molto all'interno della pianta, cioè l'unico modo per aiutare la pianta, per tentare di salvare la pianta, è togliere tutto il legno malato, in sostanza.
Sì, ho capito.
Tutto il legno che presenta questo fungo, va bene? È stato fatto su alcune piante, ma andando a tagliare si è eliminata la gran parte della pianta, cosa che per esempio è successo al leccio alla stazione.
Sì.
Se andate pure alla stazione c'è sto fenomeno, le lecce che stanno seccando. Ok?
Sì.
Per cui una volta che la carie si è insediata all'interno della pianta c'è poco da fare.
Ho capito.
Non è un ulivo che pure se dentro presenta questa apertura, no? L'ulivo,
sì, sì,
diciamo, è più resistente. No. Il leccio, così come altre piante, una volta che la carie sta all'interno, si può fare poco.
Allora, pur ammettendo, adesso voglio tornare alla situazione, diciamo, di quelle che fa più discutere, no? La balconata di Palazzo Imperiale, quindi gli alberi che stanno spostando questi alberi, c'è cioè un albero, diciamo, malato, no? Se lo spostiamo con tutti i crismi, con tutte le tecniche possibili. C'è possibilità che possa, cioè spostato da lì, cioè che possa di nuovo essere rigoglioso come prima? O è tutto un punto
allora,
interrogativo?
Lei adesso a me ha chiesto, lei a me adesso ha chiesto, se sposto un albero che è malato. Quell'albero è malato non perché la radice, ma è malato perché all'interno del legno c'è la carie.
Okay.
Per cui pur spostando l'albero malato in un'altra zona...
Non ne ricaviamo nulla.
In un'altra zona... No?
Sì, sì, ho capito.
L'albero rimane sempre con la carica interna. Diversa è la situazione delle altre 7 piante, dove io stesso, più di un mese fa, ho chiesto dei preventivi a vivai, no? Sullo espianto e reimpianto di queste piante in zone più idonee.
Sì.
Ok, perché il problema delle altre piante. Allora, queste altre piante non sono malate,
sì,
però se uno volesse andare a fare una valutazione della stabilità delle piante,
sì,
no? Cioè una pianta può anche non essere malata, no?
Sì.
Però può presentare criticità sulla stabilità.
Ho capito. Sì, sì.
Che può essere la radice che presenta manifestazioni particolari, può essere il tronco che presenta perturbe, cioè
diciamo varie situazioni che possono
situazioni che rendono quella pianta insicura da un punto di vista della stabilità, ok? Per cui per queste sette piante prima di Pascola abbiamo chiesto dei preventivi a delle aziende per un loro espianto e spostamento in luogo più opportuno, perché come ho scritto nella perizia è stata messa la pianta sbagliata al posto sbagliato,
perché
il leccio è una pianta ad alto fusto che cresce, si espande, per cui quello non era il posto dove mettere i lecci.
Sì. No, è stato chiarissimo, io la ringrazio per diciamo queste ulteriori precisazioni che lei ha fatto e vediamo poi come va a finire.
No, anche perché con, poi non so se deve chiudere, con Legambiente, con cui abbiamo avuto un incontro ad aprile, avevamo già parlato della possibilità di un espianto e spostamento. Io ho detto le spostiamo, scegliete voi il posto dove ritenete più opportuno mettere queste piante, in un giardino della scuola, in un parco del comune dove magari mancano le piante, e la spostiamo là. E i vari assessorati, quindi l'assessore Ricciuti e l'assessore Tatarano, si erano resi possibili e disponibili ad affrontare questa ipotesi.
Va bene, va bene. Non è chiaro, è stato molto chiaro. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro e vedremo come andrà a finire questa storia. Grazie e buon lavoro a lei.
Saluto.
Torniamo di nuovamente in diretta. Sara Mirone, abbiamo ascoltato anche alcune precisazioni, alcuni dettagli insomma detti da un esperto, da un agronomo, Giuseppe Agnusdei, che dice: due alberi ormai non si può fare più nulla, gli altri sette non sono ammalati, ma sarebbe preferibile spostarli altrove.
Ma su questo già siamo stati abbastanza esaustivi anche noi nella nostra posizione, vale a dire tolti quei due che hanno queste benedettissime carie, gli altri sette, proprio in virtù di quelle che sono state le parole dell'agronomo, andrebbero semplicemente al massimo curati, falciati, magari abbassati, perché i lecci possono, mi hanno detto, essere, diciamo, avere
si trovano al posto sbagliato, però
sì, si trovano al posto sbagliato, ma sono stati piantati 70 anni fa. Le tecniche che c'erano allora non consentivano di conoscere quelle che sono le tecniche attuali, sicuramente di come dire, valorizzazione del verde pubblico all'interno delle città, e quindi non possiamo prendercela certamente con le persone che ci hanno preceduto 70 anni fa, quando hanno pensato, a seguito anche della costruzione delle poste centrali, di abbellire e valorizzare quel punto che era l'inizio, quindi la fine del pescheto, no? Degli imperiali, perché la peschiera è praticamente adiacente, pensando di inserire quei lecci lì. Quindi non possiamo parlare col senno di poi, perché sarebbe veramente da fantascienza. Però il discorso rimane sempre lo stesso: di questi sette alberi, prendere, piantarli e portarli altrove pare, e io ci credo perché non ho nessuna, diciamo, remora nel dire il contrario, pare che fare questa operazione, ripeto, il 40-50% degli alberi che subiscono una variazione di questo genere passano a miglior vita. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non abbiamo risolto praticamente nulla.
Allora, Alessandra La Tartara è quello che è, alla luce anche delle ultime dichiarazioni rese dal dottore Agnusdei. Intanto ha precisato
Dietro,
una
posso
cosa.
Farle una domanda?
No, ha precisato una cosa il dottor Agnusdei. Così sgombriamo il campo. Sì. Quegli alberi non sono tutti.
Allora, la mia domanda è: perché
due
poi io. Allora, io ho sette alberi sani. Su quei sette alberi il sindaco dice: buttiamoli giù perché devo guardare il balcone. Allora, non c'entra niente col PEBA. Uno. Abbiamo alberi malati su Corso Umberto, di quelli non si fa parola da nessuna parte, se non nella relazione del dottor Agnusdei, a cui è stata fatta una domanda. Allora, la mia domanda è...
E lì la situazione è un po' più problematica.
La situazione è problematica perché c'è più, evidentemente Corso Umberto è anche più chiusa, evidentemente ci sono i palazzi, ma non siamo agronomi, quindi non possiamo saperlo. Però la mia domanda è: abbiamo due elementi malati, sette sani, Di quei 7 ci occupiamo perché sta diventando una questione di vita o di morte, secondo questa amministrazione, degli altri non ci occupiamo. Poi voglio sapere, se sono pericolosi i 7 sani, come mai non sono pericolosi quelli malati? Cioè, la logica mi porta a ragionare in questo senso. Allora, smettiamola di farla passare come una questione
ambientale o di bellezza.
È una scelta e si prenderanno la responsabilità di questa scelta. Perché, l'ho detto prima, no, lo dicevamo fuori onda, fare una scelta del genere ignorando le sensibilità dei cittadini di Francavilla Fontana a un passo dalle elezioni, io non credo che sia neanche una scelta tanto, insomma, furba. Però vogliono continuare in questo senso, vedremo. Intanto, per statuto, alla petizione, una volta che noi presentiamo le firme, quando chiuderemo la raccolta firme,
quando è possibile, cioè quando uno può venire lì a firmare,
quando vuole. Noi siamo, noi siamo in associazione il pomeriggio dalle 6 alle 9.
Per chi è di Francavilla, pur essendo di Francavilla, dove si trova?
Corso Umberto I, accanto alla gelateria di Rubino, ex Ikebana di Emanuele Modugno. Abbiamo voluto mantenere
Quindi, lì è l'associazione Ucronia, che è aperta quando? Da che ora?
È aperta dalle 6 alle 21. Domani mattina sarà aperta dalle 11 alle 12 e mezza e domenica mattina saremo sempre dalle 10 e mezza alle 12 e mezza lì in associazione. In caso contrario, i nostri, ci sono i recapiti, io sono sempre al negozio, insomma.
Quando si chiuderà? Quando si dovrebbe chiudere?
Allora, dipende dalla sollecitazione che ci arriva da parte dei cittadini.
Certo,
ecco, vediamo quanti più siamo, meglio è. Quindi, se continuiamo a vedere che ci sono richieste di cittadini che vogliono continuare a firmare la petizione, noi la lasceremo
aperta.
Tutto
questo plico poi andrete a consegnare all'archivio il protocollo.
Certo, protocollerete. Il sindaco deve risponderci in 45 giorni. Io
in quella
spero
petizione
che almeno...
si chiede anche un incontro?
È già prevista da statuto. Una volta che viene presentata una petizione, il proponente, che in questo caso me ne sono fatta carico io in qualità di presidente, può chiedere anche un'audizione al sindaco. In maniera contraria, lui o chi per lui, intendo il sindaco o l'assessore, dovrebbe dare risposta scritta entro non oltre i 45 giorni dalla presentazione delle firme. Se vogliamo ignorare anche questo, nel frattempo tagliarli e ci andremo a incatenare i lecci, perché noi da cittadini abbiamo tutto il diritto di avere una risposta, perlomeno sulla proposta. Che ci dicessero, no guarda, non siamo interessati perché proprio i lecci non li sopporto, mi piacciono di più le fioriere, e ci sta perché la sovrintendenza anche... ha dato sì delle valutazioni, ma le sono sempre state chiese. La sovrintendenza non ha detto i lecci là non
possono
stare.
Come si formula la domanda?
La sovrintendenza non è che stanno là da 70 anni i lecci, la sovrintendenza si alza e dice: ah, guardate, quei lecci non vanno più bene lì, ci mettiamo le fioriere magari in ferro per richiamare. Allora, è stata fatta una domanda, ma non sui lecci. È stata fatta una domanda sulla riqualificazione del marciapiede, sempre per il PEBA. Allora, a quel punto poi è stato chiesto se fosse opportuno spostarli o meno, ma la sovrintendenza non ha detto che i lecci vanno tolti.
Negli anni 90, quando ci fu un deciso taglio degli alberi e tilli di Via Edilia, ci fu un casino.
Direttore, io abito in via Verga, però il mio balcone affaccia su via Madonna delle Grazie. Ora, abbiamo presente tutti via Madonna delle Grazie, che tipo di alberi ci sono? Quelli
anche
sì che sono pericolosi.
Cresce anche,
a parte l'erba rigogliosa, che ormai io e l'antistaminico siamo tutti una cosa. Però ricordiamo gli alberi che sono piantati su via Madonna delle Grazie, quelli sì che sono un pericolo per la comunità. Perché quando c'è vento ogni 3x2 vengono giù rami, perché il tronco è diventato così grande che invade la carreggiata, tant'è che pezzi del marciapiede vanno a finire nella carreggiata. E ti posso garantire che un giorno sì e l'altro pure ci sono automobilisti che devono fare lo slalom tra questi pezzi di marciapiede che rimangono per strada. Ora, di là i disabili non ci passano, lì il marciapiede è grande. Allora, prima di togliere i lecci, insomma, ce ne sono da togliere problemi da questa città.
Vabbè,
insomma, le Magnolie?
Le Magnolie. Allora, okay. Breve pausa e ritorneremo in diretta.
Allora, caso alberi a Francavilla, fuori onda a parte, perché poi fuori onda sono anche interessanti. Allora, Alessandra, la tartara, volevi aggiungere qualcos'altro?
Sì, volevo aggiungere una cosa importante. È richiamato nel nostro statuto in 3 articoli la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo. Ora, invito veramente questa giunta, il nostro sindaco, ad andare a rivedere questa posizione, perché veramente, cioè, sarebbe veramente uno sfregio per questa città, che già ne ha subiti tantissimi. Ecco, prima ha richiamato la questione della discarica. Quindi tornare indietro, come ha detto il sindaco, no? Piuttosto che non fare niente si fa. Io dico anche che soltanto chi non fa nulla non corre il rischio di correre in errore. Ci hanno pensato, l'hanno portata avanti, però tornare indietro sui propri passi alcune volte è anche sintomo di maturità ed è sintomo di sensibilità nei confronti dei cittadini che si vanno ad amministrare. Quindi andare sempre dritti per la propria strada non è sempre una cosa.
Io una domanda però la devo fare ad entrambi, tranne qualche voce, diciamo, adesso lasciamo stare per un attimo la maggioranza, l'amministrazione comunale. Ma c'è anche l'opposizione in consiglio comunale e ci sono varie forze politiche che sono presenti all'interno del consiglio comunale, ma fino ad oggi una voce ufficiale, una nota ufficiale da parte dei partiti o movimenti politici che comunque all'epoca si sono presentati per diciamo proporsi alla città, ma voglio dire, c'è abbastanza silenzio anche intorno a questo argomento. Sara,
vuole sapere?
No, non voglio sapere niente, perché la sensibilità, voglio dire,
è
chiaro, è importante che le associazioni scendano in campo, Lega Ambiente, Ucronia, tante altre associazioni, che su Facebook c'è un dibattito abbastanza animato con diciamo cittadini che parlano, ma anche coloro i quali in passato hanno ancora ricoperto incarichi di natura politica. Però Nel consiglio comunale non c'è soltanto la maggioranza, ma c'è anche l'opposizione. Quindi
sì,
che dovrebbe.
Un'opposizione che lei dice giustamente dovrebbe essere un po' più protagonista all'interno di certi dibattiti.
È vero che
no?
c'è un dialogo aperto, voglio dire,
ma
tutto
sì,
quanto.
Assolutamente.
Anche il centrodestra, voglio dire, si sta dialogando per vedere come, diciamo, come presentarsi, insomma, alle prossime elezioni amministrative. Però.
Vabbè, diciamo che questi sono macro argomenti che involgeranno sicuramente temi che da quest'estate in poi sicuramente si faranno particolarmente caldi, no? Ma Campomarino è sempre qui vicino, quindi può succedere sempre che.
Intanto il senatore Curto ha detto una cosa da questi microfoni la volta scorsa: il candidato sindaco deve uscire prima dell'estate.
Bene, e quindi sono prossimi. Evidentemente il centrodestra è prossimo. No, ritornando però alla sua domanda, che è molto pertinente. Allora,
fa piacere che le associazioni, no, per carità.
Le associazioni debbono fare il loro, cioè vale a dire devono cercare di creare opinione nelle coscienze. E questo è un dato di fatto. Ma perché succede questo? Perché probabilmente i centri nevralgici che prima avevano ed erano deputati a fare questo, evidentemente iniziano a decadere, se non già decaduti. E di questa cosa mi dispiace molto, perché io sono una persona, lei direttore mi conosce, lo sa, insomma, ho militato fin da ragazza all'interno di un partito di centrodestra, quindi conseguentemente per me è l'ABC di qualsiasi, diciamo, argomentazione. Quando questo inizia a mancare e ci si vuole impegnare a provare a fare ancora qualcosa,
c'è uno scollamento, siamo a fine, sai quando finisce la scuola, no, ormai sei
ma
stato studente,
guardi,
voglio dire, agli ultimi giorni
lo sono ancora,
non è che andavi a scuola.
No, la verità è questa, che lo scollamento a mio parere è avvenuto non adesso, già da molto tempo. Io sono passati già 4 anni, quindi entriamo nel 5º anno di questa amministrazione De Nuzzo, che io ricordi, e mi corregga lei perché sicuramente ha il polso giornalistico in maniera più appropriato del mio.
Un osservatore diverso, diciamo.
Sì, ha un osservatore sicuramente privilegiato rispetto al mio, ma io non ricordo queste grandi, come dire, prese di posizione da parte dell'opposizione.
Ma ci sono state anche qualche consigliere comunale che è stato sempre assente.
Sempre assenti,
completamente assente anche dal lavoro del Consiglio Comunale, non faccio nome.
Peggio mi sento, voglio dire, mi piacerebbe ricordarlo a coloro i quali poi preferiranno tributare di voti
o no
ripresentarsi. O no queste persone.
Alessandra, sempre sulla voce dell'opposizione che anche su questi argomenti, su questi macro argomenti.
Ma vabbè, è opposizione che forse per io ricordi almeno non c'è. Posizione che non c'è, ce lo dobbiamo dire. E questi poi sono i problemi che si vengono a creare quando manca l'opposizione.
Che sindaco dice? No? Decido io.
Decido io, tanto chi mi deve dire nulla? Il bilancio.
Non certo Maurizio Nostro.
Ah, e il bilancio, me lo faccio, me lo canto, me lo suono. E
Lo approvo.
Spendo 122.000 euro di 3 concerti, mi faccio la mia bellissima città estate prima di andarmene alle elezioni.
Ma
chi
perché
ti deve
tu vai
dire
al mare,
nulla?
Ma c'è gente che non va al mare, quindi
certo.
Preferisce stare a Francavilla, godersi
la musica. Ma c'è gente anche che vorrebbe, sì, ma c'è gente anche
.
Che vorrebbe avere spazi per i propri minori, proprio perché al mare non ci
dobbiamo
va. Non mi pare che abbiamo centri estivi in programma.
Dobbiamo fare un'altra trasmissione.
Ah, no, direttore mi ha fatto una domanda sulla politica, io le sto rispondendo su una domanda. Direttore, posso fare io una domanda? Lei come la pensa sugli alberi?
Io come la penso sugli alberi? Io credo...
Lei non si è ancora esposto.
No, io non è che mi espongo. Io sugli alberi ho la mia opinione. Per me è un peccato.
Perfetto. Allora ci firmerà la petizione. Adesso facciamo la foto mentre ce la firma in diretta.
Per me è un peccato.
Ha proferito la parola giusta. Cioè, peccato.
Peccato.
Personalmente come la penso
un
io?
Peccato.
Allora, direttore, deve firmarci la petizione.
Va bene. Allora, io intanto invito coloro i quali volessero.
Sì, lo faccio io questa appello, fa
l'appello,
direttore.
Esatto,
lo faccio io. Non se me lo concede, lo faccio. Allora, aspettiamo.
Me sono parte neutra.
Aspettiamo. Tutti i cittadini che...
Ripetiamo i giorni.
I giorni partono da stasera, dalle 18 alle 21, fino a domenica, ivi compresi domani mattina.
Solo i francavillesi possono
domenica
firmare.
Domenica pomeriggio
possono
no.
Possono firmare solo i francavillesi.
Oppure quelle persone che non sono di Francavilla, ma hanno delle attività economiche e commerciali
bene.
Che insistono sul territorio di Francavilla Fontana. Ed anche sedicenni.
Ah, sedicenni.
Sì, quindi riformuliamo.
Esatto.
Aspettiamo tutti coloro i quali... Da 16 anni in su, da 16 anni in su vorranno darci il proprio supporto mediante una firma per supportare la petizione affinché i lecci dinanzi al castello imperiale, o meglio dinanzi al loggiato degli imperiali, non vengano eradicati. Quindi vi aspettiamo in Corso Umberto 31, se non vado errata, dalle 18 alle 21, da stasera fino a domenica e anche domani mattina, insomma le... il caffè, l'aperitivo, il mercato ci darà la possibilità di incontrarci dalle 10.30 alle 12.30.
Uno spot talmente gratuito, ringraziamo Sara Milone,
grazie,
ringraziamo
grazie
Alessandra Latartara
e
l'appuntamento francamente al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85.